l'ho mal letta. Sì, grazie. Bene, puntualissimi, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, ringrazio per la disponibilità come sempre. Credo che, diceva la segretaria, siamo a posto con l'ordinarietà 20 con il Presidente, quindi il numero legale è presente in aula, quindi grazie anche della presenza e ringrazio anche i sindaci, che vedo numerosi. E il primo punto dell'ordine del giorno è la nomina degli scrutatori, e pertanto propongo il sindaco di Fornace, Mauro Stenico, e la sindaca di Civezzano, la Katia Fortarel. Quindi favorevoli alle nomine? All'unanimità? No? Ah beh, per forza, con due astensioni. Grazie. Punto numero 2, l'espressione del parere preventivo sul documento unico di programmazione, detto DUP, e sul bilancio di previsione 2024-2026 della comunità Alta Valsugana e Bestol, di cui all'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3 e successive modifiche e integrazioni. È un passaggio che la legge prevede, è un passaggio obbligatorio del documento unico e dei relativi bilanci, ovviamente, perché ci vincola ad avere un parere dell'Assemblea, no? Quindi ai fini dell'approvazione del bilancio che poi seguirà col Consiglio dei Sindaci, il passaggio obbligatorio dentro l'Assemblea. Abbiamo già valutato la proposta, quindi ringrazio anche la dottoressa Pedrinolli per la disponibilità, come sempre, e della presenza, che poi illustrerà dettagliatamente ai presenti, e ringrazio anche la segretaria per il lavoro svolto dalla struttura. Il Consiglio dei Sindaci in maniera preliminare ha già valutato il documento nella seduta, e anche il Comitato in maniera più approfondita, perché il Comitato ovviamente è organo esecutivo, quindi lo riportiamo adesso in proposta e con delle slide puntuali, e quindi partiamo proprio dal riferimento della norma. Ci sarà poi un passaggio che mi soffermerò, che voglio soffermarmi, spiegando un bando dedicato ai comuni, una parte nuova, che avevo il piacere di illustrare all'Assemblea stessa e ai sindaci, quindi nuovamente ai sindaci, perché lo sanno già, quindi era doveroso magari dopo nel passaggio della dottoressa farò una piccola precisazione, insomma. Quindi grazie ancora e passerei la parola alla dottoressa Pedrinolli. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti. La presentazione è suddivisa in due parti, prima il DUP e poi il bilancio, ma il parere che viene espresso dall'Assemblea è un unico parere per entrambi i documenti che sono strettamente collegati. Il parere, come ha già anticipato il Presidente, è previsto dall'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 3 del 2006, così come modificata con legge 7 del 2022. Prevede appunto che debba essere rilasciato questo parere preventivo, qualora sia negativo, l'approvazione del bilancio del DUP deve avvenire ad opera del Consiglio con una maggioranza qualificata. Il DUP trova il suo fondamento nell'articolo 170 del testo unico degli enti locali e sostituisce la relazione previsionale programmatica. È la guida strategica ed operativa degli enti locali ed è lo strumento in base al quale poi viene redatto il bilancio di previsione finanziario. È stato approvato lo schema con decreto del Presidente numero 152 del 10 di ottobre, è divenuto esecutivo il 20 ottobre ed è stato trasmesso al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza. Il revisore ha già dato il suo parere favorevole in data 27 ottobre. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni, la sezione strategica, che ha la durata pari a quella del mandato, e la sezione operativa, invece, che è quella del bilancio di previsione, quindi triennale. La sezione strategica individua gli indirizzi strategici, gli obiettivi di mandato e definisce anche gli obiettivi che il gruppo di amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. La sezione operativa invece ha carattere generale, contenuto programmatico ed è proprio lo strumento operativo di supporto al processo del bilancio di previsione. Contiene l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici che vengono erogati ai cittadini, l'individuazione delle risorse, degli impegni e la verifica della sostenibilità economica e finanziaria, la disponibilità e la gestione delle risorse umane, la coerenza e la compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica. Ogni anno questi indirizzi generali vanno poi verificati anche in relazione alle risorse disponibili e possono essere appunto aggiornati. Per il 2024 e successivi, oltre alla prosecuzione e al mantenimento delle attività già in essere, sono stati previsti gli stanziamenti per attuare i progetti finanziati col PNR in ambito sociale. Sulle spese di investimento abbiamo previsto solamente quelle spese che sono interamente finanziate da entrate da parte di soggetti terzi, quindi i contributi in conto capitale per la valorizzazione dei corsi d'acqua, i contributi dell'edilizia agevolata e gli acquisti di beni durevoli per la gestione associata. Tutte le altre nostre spese di investimento sono finanziate con avanzo, quindi per poterle prevedere dobbiamo attendere il conto consuntivo. Nella tabella trovate il riepilogo delle entrate, suddivise appunto sul triennio. Il grosso delle entrate è costituito dai trasferimenti correnti con oltre 14 milioni di euro, seguiti dai trasferimenti derivanti da entrate extratributarie, quindi proventi dall'erogazione di servizi, per 4 milioni 175 mila euro. Le entrate di parte capitale sono un poco meno di 2 milioni di euro. I trasferimenti correnti si riferiscono al budget che viene assegnato dalla provincia annualmente per gli oneri di gestione, per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali e per l'assistenza scolastica, quindi il servizio di mensa, i finanziamenti da provincia a regione per progetti specifici, i finanziamenti della provincia per la politica del lavoro e per la politica della casa e i trasferimenti da parte dei comuni interessati per la gestione associata. Le entrate extratributarie invece comprendono i fitti attivi, i proventi per le convenzioni dell'urbanistica, il concorso dei privati per il servizio di mensa, i rimborsi vari per il diritto allo studio, le colonie estive, i centri giovani, il concorso alla spesa da parte degli utenti per i servizi socioassistenziali, gli interessi attivi, gli utili da partecipazione e i riconcorsi e rimborsi vari. Sulla parte capitale abbiamo come entrate straordinarie i canoni aggiuntivi dal BIM, le assegnazioni della provincia per l'edilizia agevolata, quelle da parte dei comuni per la gestione associata e le revoche dei contributi sempre in ambito edilizio. Sulla spesa abbiamo un pareggio appunto sul 2024 28 milioni di euro, il grosso della spesa sono spese correnti per 19 milioni di euro, 2 milioni di euro le spese di parte capitale. Nella tabella ho riepilogato quelle che sono le spese distinte per singole missioni che poi vediamo nel dettaglio. E la missione 1 abbiamo le spese per gli amministratori, l'organo di revisione, il personale addetto al servizio segreteria, finanziario, patrimonio e CPC, le spese inerenti alla gestione e la manutenzione del patrimonio e l'informatizzazione. Complessivamente i costi della missione 1 sono 2.568.160. Nella missione 4 abbiamo invece il personale addetto al servizio programmazione e diritto allo studio, il servizio di mensa, le attività integrative a favore della scuola, il ludobus, assegni di studio, facilitazione di viaggio e spese di gestione relative a questo settore di attività. Il totale è 3.124.930,11. Nella missione 5 abbiamo invece le iniziative inerenti all'integrazione europea, la cultura e la valorizzazione delle minoranze per 86.500. Nella missione 6 abbiamo tutte le iniziative che riguardano l'ambito sportivo, le spiagge sicure, il trasferimento compensativo alla Panarotta, i soggiorni estivi per ragazzi e la gestione dell'immobile che si trova a Basega di Pinela, ex colonia Mantovana. Totale 532.100. Missione 7, solo le iniziative in ambito turistico, 12.000 euro. Missione 8, personale del servizio urbanistica e personale addetto all'edilizia abitativa. I contributi in conto capitale e in conto interessi per l'edilizia e le spese di gestione, per un totale di 2.144.291,26. Nella missione 9 abbiamo invece tutte le iniziative che riguardano le zone agricole di montagna, e i contributi in ambito ambientale e per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per un totale di 225.665,46. La missione 12 è la più articolata, che è quella che riguarda il sociale, ed è suddivisa appunto per programmi. Il programma 1 si riferisce all'infanzia e ai minori, e qui abbiamo, oltre al personale, l'assunzione delle rette di affido in struttura, i centri per minori e i progetti finanziati col PNR. Gli interventi a favore dell'infanzia e dei minori, quindi, complessivamente sono 1.630.558,65. A favore dei disabili, 4.223.556,99. Oltre al personale abbiamo principalmente le rette di inserimento in struttura, la concessione di sussidi economici alle famiglie e i progetti finanziati col PNR. Programma 3, interventi a favore degli anziani, quindi il personale destinato a questa attività, il servizio di assistenza a domicilio, centri anziani e i progetti finanziati col PNR per 3.343.415,53. Nel programma 4 invece sono tutte le spese inerenti ai soggetti a rischio di esclusione sociale, la spesa complessiva è 685.743 e riguarda il personale destinato a questa attività, i contributi per l'accoglienza presso famiglie o singoli di persone adulte, gli inserimenti in struttura e gli interventi economici e gli alloggi protetti. Programma 5, abbiamo solo l'affido di incarichi a soggetti esterni per il distretto famiglia, 16.500 euro, nel programma 6 il contributo integrativo per 1.193.966,51. Programma 7 è il programma residuale, quello che riguarda la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali e comprende le spese oltre a quelle del personale e quelle relative alla gestione per 514.279,20. Nel programma 8, contributi a enti associazione nell'ambito appunto dell'associazionismo, 11.000 euro. Missione 15 riguarda solo i progetti di inserimento lavorativo di parte corrente, l'importo stanziato sul 2024 è di 280.000 euro. Nella missione 18 invece i contributi a comuni nell'ambito del Fondo Strategico Territoriale per 209.318,71. Nella missione 20 abbiamo solo gli accantonamenti, che sono due, il fondo di riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Fondo di riserva per 140.998,45, fondo crediti 67.894,12. Come dicevo prima, appunto sul DUP e il nostro revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 27 di ottobre. Per quanto riguarda invece il bilancio, a meno che non ci sia qualche domanda sul DUP, se no. A partire dal 2017 abbiamo introdotto appunto questa contabilità armonizzata, a partire dal DUP poi viene elaborato il bilancio di previsione finanziario, quindi il sistema dei documenti di bilancio prevede appunto DUP, bilancio, nota integrativa e piano degli indicatori. Lo schema è stato approvato dal Presidente con decreto numero 153 del 10 di ottobre, divenuto esecutivo il 20 ottobre e il revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 2 di novembre.
Ecco, ti fermo un attimo, un secondo solo, non separiamo ovviamente la votazione perché è un punto unico, se ci sono chiarimenti man mano che la dottoressa illustra, magari è meglio, alzate la mano, vi do la parola, gli fate la domanda, poi alla fine ovviamente ci sarà il dibattito e le domande e i chiarimenti. Ecco, tutto lì, scusami, grazie.
Relativamente alle spese, il bilancio è strutturato in missioni, programmi e titoli per quanto riguarda le entrate, titoli e tipologie. Ho riportato nuovamente la tabella coi totali, dal grafico potete vedere appunto che il 51% delle nostre entrate sono trasferimenti correnti seguiti da un 15% di entrate extratributarie. Spesa, il 68% sono spese correnti e solo un 7% spese di parte capitale. E nella tabella ho riportato il dettaglio per tipologia di spesa, vediamo l'anno 2024, abbiamo redditi da lavoro dipendente per 3.811.212, imposte e tasse a carico dell'ente che sono IRAP e IVA per 269.030, acquisto di beni e di servizi per 11.252.515,11, trasferimenti correnti per 2.019.017, interessi passivi per 1.000 euro, rimborsi e poste correttive per 445.000 euro, che sono i rimborsi del personale comandato, altre spese correnti 1.203.790,56. Quindi qui vedete nel dettaglio che il 59% della nostra spesa è costituita da acquisto di beni e di servizi, seguita da redditi da lavoro dipendente per un 20%. Nella tabella che segue ho indicato la spesa del personale suddivisa per i servizi ed ho incluso anche quello che è il personale comandato, che è inserito nella voce altre spese correnti. Abbiamo la segreteria generale 776.632, il finanziario 258.674, l'urbanistica 519.842, il patrimonio e gli appalti 376.196, la programmazione e il diritto allo studio 225.568, il personale adibito all'edilizia abitativa 121.212 e il servizio socioassistenziale 1.928.088. E qui vabbè, il grafico rappresenta la suddivisione del costo tra i vari servizi. Per quanto riguarda invece l'acquisto di beni e di servizi, il grosso appunto è costituito dai servizi socioassistenziali con 7.325.525,48, seguito dalla mensa scolastica per 2.744.525,63. Altri servizi abbiamo le spiagge sicure e politiche giovanili per 322.600, le politiche del lavoro 280.000 euro, spese di gestione 461.754. E qui dal grafico appunto vediamo che il 65% della spesa relativa al servizio socioassistenziale. Per i trasferimenti invece abbiamo il diritto allo studio, quindi assegni di studio e facilitazione di viaggio per 23.500, contributi ad enti e associazioni di vario tipo, insomma però tutti di natura corrente per 330.600, contributi nell'ambito dei servizi socioassistenziali per 746.917, contributo integrativo sull'affitto 886.000 euro e altri trasferimenti diversi 132.000 euro. E qui dal grafico vediamo appunto quella che è la ripartizione tra le varie tipologie di trasferimenti. Sulla parte capitale abbiamo pochissime spese di investimento, proprio perché finché non abbiamo accertato l'avanzo non abbiamo appunto la possibilità di finanziare spese di parte capitale per 71.292,89, trasferimenti di capitale per 1.761.020,43 e altre spese di conto capitale per 178.000 euro, che sono i contributi revocati da restituire alla provincia. Per le spese di investimento abbiamo solo due tipologie di spese: 15.000 euro per l'acquisto di beni durevoli per la gestione associata, che sono finanziati interamente dai comuni interessati, e poi gli interventi previsti dal PNR sull'edificio di Sant'Orsola adibito a centro anziani per 56.292,89. Nei trasferimenti la voce maggiore si riferisce all'edilizia abitativa agevolata con 1.364.946,26, al fondo strategico per 209.318,71 e ai contributi ai comuni nell'ambito dei canoni BIM lettera E, quindi la valorizzazione dei corsi d'acqua, per 186.755,46. Ho poi riportato la ripartizione delle risorse per settori di attività. La logica è che il budget che viene assegnato dalla provincia dovrebbe essere un budget unico, di fatto però poi la provincia chiede il rendiconto per singolo settore di attività, quindi anche noi nel redigere il bilancio teniamo conto delle singole componenti appunto del budget assegnato dalla provincia. E il grosso appunto è sempre costituito dal sociale con 10.353.762,34, seguito dal funzionamento dell'ente e dalle attività discrezionali di parte corrente per 3.916.511,45. Poi abbiamo il diritto appunto allo studio 2.842.866,38 e l'edilizia abitativa 2.736.912,77. Preciso che per le spiagge sicure 268.000 euro sono interamente finanziati dai comuni che sono interessati al servizio. Per gli esercizi 2025-2026 gli stanziamenti sono stati calcolati partendo dal 2024 e apportando le opportune rettifiche. Oltre al bilancio, appunto, approviamo anche la nota integrativa che contiene i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio, l'elenco analitico delle quote vincolate accantonate del risultato di amministrazione presunto, che per noi è a zero, l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, la composizione del fondo pluriennale vincolato di spesa, l'elenco delle garanzie, eventuali oneri e impegni finanziari che però non abbiamo, e l'elenco degli organismi e degli enti strumentali, quindi le nostre società partecipate, che sono Trentino Digitale, Trentino Riscossioni e Consorzio dei Comuni. L'elenco delle partecipazioni possedute e tutte quelle altre informazioni che sono necessarie per capire al meglio il bilancio. Quanto riguarda le entrate, le previsioni sono state fatte tenendo presente quanto ci è stato assegnato nel 2023 e quanto contenuto nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024. Per quanto riguarda i proventi da servizi, abbiamo tenuto conto sia del trend storico ma anche dell'impatto sul calcolo delle quote derivante dall'ICE. Per quanto riguarda l'edilizia, è un settore che va sempre in pareggio perché sono spese interamente appunto finanziate dalla provincia, quindi l'entrata si pareggia appunto con la spesa. Il PNR invece l'entrata ovviamente è quella contenuta nel provvedimento di assegnazione. Per quanto riguarda invece le spese correnti, abbiamo tenuto conto di quelli che sono i contratti in essere, delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali e delle proposte che sono state formulate dai vari responsabili, che sono state poi riviste di concerto con i medesimi proprio per garantire il pareggio tra entrata e spesa e quindi alla luce di quelle che sono le risorse effettivamente disponibili. Nel calcolo del fondo crediti abbiamo incluso solo tre tipologie di entrate, e cioè i servizi, le entrate derivanti dai servizi socioassistenziali, quelle derivanti dal servizio mensa scolastica e i concorsi rimborsi vari, mentre abbiamo ritenuto che gli affitti non siano delle entrate appunto di dubbia esigibilità. Al fondo dei riservi invece, appunto, come si diceva prima, abbiamo accantonato 140.998,45.
Ecco. Bene. Allora, prima di lasciare la parola a voi con i vari interventi, volevo fare, come dicevo poc'anzi, un piccolo intervento di chiarificazione informativa relativa a una parte del bilancio, no? Mi sto riferendo a una parte del bilancio che riguarda il comparto del sociale, no? Abbiamo da poco approvato il piano sociale di comunità con ampia soddisfazione, quindi merito anche di chi ha concentrato le proprie energie e doverosamente però anche con passione ed dedizione. È un documento importante dove la comunità è impegnata con i nuovi bandi, che a breve saranno poi presentati, per un importo pari a circa 500.000 euro. Mi riferisco a questa parte, come dicevo, del sociale, che riguarda una spesa dei milioni di euro dedicati di circa 900.000 euro, dottoressa Pedinoli, correggimi, e che comprende, questi 900.000 euro comprendono i 500.000 euro del piano sociale, comprendono una parte ovviamente di ordinarietà già del sociale e in vista anche di una valutazione più ampia che ho voluto fare, che abbiamo voluto fare anche come comitato esecutivo e poi ovviamente presentata in maniera preliminare anche al Consiglio dei Sindaci, una valutazione, un ragionamento su le risorse che, come avete magari letto anche negli scorsi anni e tanto contestato, quelle risorse che avanzavano dalle comunità e quindi la provincia stessa con gli enti locali contestavano, fra virgolette, nel dire utilizzate quei fondi che vi diamo a disposizione. Come sapete come funziona il bilancio? È un bilancio sia armonizzato, fra virgolette, per chi ovviamente, ma lo conoscete perché gran parte di voi sono amministratori diretti e amministratori di consigli comunali, quindi funziona così che a primavera tarda c'è il consuntivo ovviamente dei bilanci e lì risulta l'avanzo, cioè la faccio breve in maniera sintetica, quello che non abbiamo utilizzato nei vari investimenti. Ecco, ho fatto un ragionamento ampio perché ovviamente proprio nel cuore delle comunità c'è questa parte di finanziamento che a volte, ma è anche normale che lo sia, dottoressa Pedrinoli, correggimi, specialmente nell'ambito sociale si arriva a capire quanto serve quando poi effettivamente si fa il consuntivo. Allora, per un ragionamento del genere, noi, la nostra comunità, se posso anche dire, è anche una brava comunità nel fare i conti, nel senso è anche negli investimenti, anche nel passato. E arriviamo da un biennio di commissariamento, quindi eravamo un po' fermi sugli investimenti, no? Sulle possibilità di, però abbiamo capito di ragionare già adesso con questa revisione e con questo bilancio. Ecco perché, e ritorno al concetto dei 900 rotti mila euro, una parte di questi, per 303 mila euro, potrebbero essere utilizzati in maniera proprio puntuale per poi evitando di creare poi un disavanzo e un avanzo magari da dover restituire la provincia. Ecco perché abbiamo pensato di istituire un bando specifico per i comuni, e ragionando anche che, come sappiamo tutti, sono periodi delicati di bilancio per tanti comuni, non tutti per fortuna, però tanti, sulla parte corrente, quindi è difficile proprio avere delle sicurezze sulla parte corrente. Questi 300.000 euro con un bando puntuale, richiamando ovviamente il contesto dell'ambito sociale, quindi con delle restrizioni ben definite in sostanza, non è che possiamo usarlo come vogliamo nella parte corrente, deve essere proprio a carattere sociale, quindi dopo magari lo spiegheremo meglio, e abbiamo deliberato questo indirizzo con il Consiglio dei Sindaci di poter fare questo bando. Questo bando funziona così, entreremo poi a dare in base al numero di abitanti, in base alle esigenze dei singoli comuni, queste cifre. Ci sarà una cifra fissa determinata dal Consiglio dei Sindaci, si può anche dire, credo a livello informativa, circa 12.000 euro fisso, più una parte riferita al numero di abitanti. Stiamo valutando dal punto di vista tecnico, ma è giusto dirlo anche in assemblea, credo che così dopo se arriva la notizia si sa di cosa si sta parlando, e stiamo valutando anche su un discorso di creare dei scaglioni ben determinati in base alla dove si colloca il comune in sostanza. No? Quindi avremo una prima parte fissa per tutti, mi ripeto, una parte fino ai 700 metri di altitudine con un 2 euro per abitante, un secondo scaglione sopra i 1000 metri, zone svantaggiate, zone distanti dalla città eccetera, ma con 3 euro abitante. Quindi questi 300.000 euro possono essere distribuiti in maniera tale che coprano queste esigenze anche per i comuni più piccoli, diciamo. Questa è una valutazione tecnica che comunque prima di approvarla ovviamente ci sarà la conferma da parte del servizio di ragioneria, i sindaci in parte l'hanno già condivisa e sarà ripresentata poi in maniera ufficiale a livello di bando. Questa è una parte interessante perché credo che sia la prima volta che un ente intermedio, ma forse anche doveroso farlo, se vogliamo rilanciare queste comunità, ragionare anche proprio in quest'ottica, quindi non passare con un'inerzia, diciamo, concedetemi il termine, su una parte del bilancio dove effettivamente con un ragionamento puntuale andiamo ad aiutare i comuni su una parte in sofferenza, no? Che è la parte corrente proprio del comune stesso. Quindi non sono investimenti, ma sono spese che il comune deve sostenere. Sarà un esempio, posso anche fare un esempio, tutti gli edifici pubblici dove magari ci sono le associazioni, il circolo anziani, l'università della terza età, eccetera, dove il comune deve sostenere le spese dell'acqua, luce e gas, la faccio breve, queste, nonostante prendendo atto delle convenzioni stesse tra le associazioni e il comune, dovevano mai sostenere le spese. Ecco, in questa maniera la comunità va incontro a un procedimento interessante che credo un sindaco ne possa prendere atto con soddisfazione in sostanza. Ecco, tutto lì. Questo era un po' l'inciso che ci tenevo a dire, perché è una cosa anche nuova ed è possibile farlo, no? Indipendentemente dalla contribuzione della provincia, insomma, no? Quindi, grazie. Lascerei la parola a voi per la stata di mano per ordine. Chi vuole intervenire prima della votazione? Sindaco di Fornace, prego.
Grazie. Allora, io tengo semplicemente a dire, come era emersa la discussione già nel Consiglio dei Sindaci, Presidente, su questa iniziativa che io trovo, insomma, eccellente e ben motivata, e ricordando a tutti i colleghi che si tratta appunto di una proposta eccezionale che ovviamente non sarà ripetitiva nel corso del tempo, ma giustamente va a discarico di associazioni comuni, specialmente nell'ambito dell'aumento dei costi energetici. Quindi credo che stiamo parlando di un periodo di grave, diciamo, crisi finanziaria per i comuni, di grave difficoltà, come diceva il Presidente, nelle spese correnti. Il tema delle bollette riguarda tutti i comuni, piccoli e grandi, e tengo a ripetere che è una cosa eccezionale che riguarda appunto l'annualità presente. Credo anche si possa dire sia una proposta coraggiosa, a mio avviso è coraggiosa e vale la pena veramente tenerla in considerazione, poi in attesa dei dettagli tecnici per la partecipazione al bando. Tutto qua. Perché in Consiglio dei Sindaci c'è stata una discussione molto, molto vivace. Posso dire vivace.
Grazie. Sì.
Ecco, grazie.
Beh, volevo solo replicare. Sì. Si sente? Ah, la rimbombo. Grazie Sindaco, perché hai aggiunto alcune cose. Ovviamente Stenico fa parte del Comitato Esecutivo, quindi... è importante dire appunto che per l'annualità 2023, quindi dopo, se il bilancio lo permetterà, sarà ripetitivo e la formula potrebbe anche essere risolutiva anche per gli anni successivi, si ripeterà la questione, insomma, e quindi la riproposta. Grazie Mauro per la precisazione. Prego Elisabetta.
Ecco, certo, grazie. Chiaramente sono spese che avrebbero dovuto sostenere i comuni e che di conseguenza vengono liberati dei fondi proprio anche per investire sul sociale, no? Come si diceva prima, dal momento che alcune spese, no? che fra l'altro sono aumentate, riscaldamento, l'elettricità, eccetera, si trova sicuramente un budget, il comune, da poter poi a sua volta reinvestire sul sociale, ecco, chiaramente. Questo è importante la natura, è importante dove poi ogni comune può fare una sua riflessione che comunque è coerente con le tematiche sociali. Questo mi sembrava giusto.
Grazie Vicepresidente. E anche qua aggiungo, andiamo ad aiutare sì i comuni nella parte corrente, però in maniera trasversale andiamo ad aiutare anche le associazioni stesse, quindi è un doppio aiuto da parte della comunità, perché come sapete le associazioni, il volontariato viene aiutato dal punto di vista economico sulle proposte con un regolamento puntuale per i contributi, e con questa formula, se vogliamo, trasversalmente andiamo ad aiutare anche una parte del comparto sociale diverso dallo stesso comune, no? Quindi questo era l'aspetto proprio interessante. Grazie, prego. Roberta Bergamo, Pergine.
Grazie, e quindi se ho capito bene c'è una quota fissa per ogni comune e poi viene ovviamente aumentata in base agli abitanti, e quindi anche Pergine insomma avrà la sua quota. E volevo capire una cosa poi dal bando, che comunque non ho visto, ma magari vado a dargli un occhio così, perché è sempre bello sapere. Ah ecco, esatto, volevo capire se poi è prevista anche una rendicontazione. Perché...
Grazie della domanda. Allora, il bando, come ho detto prima, e anche nel premessa del mio intervento, questa è un'informativa all'Assemblea, no? Quindi dopo ci sarà il dettaglio al Consiglio dei Sindaci, l'approvazione e il bando stesso pubblico, ovviamente, no? Però è doveroso, visto che parliamo di bilancio, informare anche i componenti dell'Assemblea. E il bando sì sarà strutturato indicativamente, come ho detto, no? E quindi anche la città avrà la sua quota a parte in base agli abitanti, e ovviamente poi sarà definita da parte di un sindaco sulla proposta di iscrizione al bando stesso, valuterà se avrà o meno questa disponibilità di richiesta, no? Insomma, nel senso che magari certi comuni non hanno residenza, perché non è che puoi mettere tutto a livello di parte corrente, deve essere ovviamente con risvolto sociale, quindi sarà proprio la dedizione poi del sindaco dedicare le proprie strutture a capire le spese che può inserire. E la rendicontazione ovviamente a scalare, non è che... Grazie. Altri? Sì? Passate il microfono per cortesia, grazie Boghi.
Guarda, un semplice chiarimento. Capendo
presentarti...
Il Bigolani, assessore Caldonazzo.
Caldonazzo.
È un bando quindi aperto ai comuni, quindi eventualmente le associazioni fanno poi riferimento al comune e il comune partecipa al bando, o sarà un bando aperto alle stesse associazioni?
Allora, è aperto esclusivamente al comune. L'esempio che avevo fatto prima è nel caso che l'edificio pubblico è del comune, e ci sono 6 associazioni, no? Quindi, però ovviamente è il comune che rendiconta le spese dell'edificio alla comunità di valle, indipendentemente dall'associazione. Però ci sono magari dei comuni che hanno delle convenzioni particolari, no? Che lì bisogna vedere, e lì sarà il sindaco e poi comunicherà alla comunità il tipo di spesa.
Sì, sì, difatti è un po' quello magari...
trasversale in quel senso, no?
Perché faccio magari per esempio il fatto dell'affitto a titolo gratuito delle sale, ma poi magari la copertura delle spese a carico dell'associazione, no? Per questo avevo il dubbio se le associazioni possono attingere direttamente.
Quelle che deve sostenere il comune.
Ok.
Okay? Mm-hmm. Per essere chiari, perché bisogna essere chiari. Grazie, della domanda. Sulle altre parti del bilancio, questa era solamente l'informativa del Presidente, però vedo che ha acceso curiosità ed è giusto così, insomma. Non ci sono altri interventi, quindi passerei all'approvazione del punto numero 2, che vado a rileggere. Parere preventivo sul documento unico di programmazione sul bilancio di previsione 2024-2026, della comunità Alta Valsugana e Bersono di cui l'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 16 giugno 2006 numero 3 e successive modifiche ed integrazioni. Favorevoli? All'unanimità? Contrari? Astenuti? Così i revisori chiudono. Perfetto, grazie. Non è immediatamente esecutiva, quindi la proposta, punto numero 2, approvata. Grazie mille della disponibilità e votazione. Concludiamo qua alle ore 18:47. Grazie. 42, scusami, vado avanti. Grazie mille, buonasera a tutti.